quindi preparatevi le tasche perché andate via ricchi. Oh. Allora, innanzitutto, cosa non è questo? Non è un corso. Questo è un seminario, però il collegio l'ha vestito da corso ECM. Noi non ci siamo scandalizzati e abbiamo accettato perché magari può essere utile. Allora, il titolo è questo: uno strumento di lettura disincantata della realtà assistenziale. Questo è il menu che poi snoccioleremo via via. Intanto mi presento. Questo sono io, qualche anno fa. Allora, perché uno dice chi è questo che parla? Allora, intanto, nel 63 ho fatto il commesso di alimentari, l'operaio. Nel 73 ho cominciato a vedere l'ospedale come ausiliario a Venezia. Poi nel 76 ho fatto l'infermiere generico e nell'84 sono diventato professionale. Dal 2009 sono in pensione. Grazie. 36 anni di ospedale fra Venezia e Mestre, più 5 fuori, quindi 41 anni di lavoro. Non sono un pensionato baby, ma un lavoratore baby, perché a 12 anni ho cominciato a lavorare. Allora, per capire l'anno, allora, nel 51 sono nato, poi nel 61 ho fatto il primo lavoro, un mese in un negozio di elementari, avevo 10 anni, finita l'elementare. Nel 71 ero in una vetreria a Murano che montavo lampadari. Nell'81 ho iniziato il corso di infermiere professionale. Nel 91 ho iniziato l'assistenza domiciliare urologica in orario straordinario a Mestre, perché i distretti erano poveri di infermieri. Nel 2001 ho iniziato il BLS del catetere, assieme al mio collega Giuliano Bo, abbiamo inventato il corso di cateterismo. Nel 2011 sono passati 10 anni di corso. Nel 2021 non lo so cosa fare. Allora, innanzitutto, io lo so, non ve lo fanno nei corsi di solito, noi diamo delle avvertenze, perché altrimenti voi ci direte, non ci avete avvisato. Allora, ogni riferimento a persone e cose è puramente esatto ed è incredibilmente aderente alla realtà. Attenzione però, attenzione, perché? Perché gli argomenti trattati consigliano la visione a un pubblico consapevole, quindi non si risponde di eventuali effetti collaterali.
Definiamoli.
Cosa vuol dire questa cosa? Secondo voi, com'è questo bicchiere? Coraggio? Allora, chi lo vede mezzo pieno, per cortesia, può lasciare l'aula, perché non è per lui questo corso. Perché noi guardiamo quello che manca, non quello che c'è. Perché se noi mettiamo gli occhiali rosa e vediamo tutto bene, cosa è da cambiare? Niente, perché va tutto bene. Come si fa a cambiare una cosa se va tutto bene? Adesso vi faccio questa domanda: voi sareste venuti se non ci fossero i crediti? Quanti? Allora metti giù chi non sarebbe venuto? Alza la mano. Se non c'erano i crediti sareste venuti? Allora, chi non sarebbe venuto se non c'erano i crediti? Avanti, forza, avanti. Quindi queste tre persone non sarebbero venute?
No, io sì, ho detto sì.
Chi? Se non c'erano i crediti.
Io non venivo.
Quindi tutti gli altri sarebbero venuti?
Siamo a Firenze.
E se costava 50 euro e si portava 50 euro? Sareste venuti?
No, per 10 crediti formativi sì.
Senza crediti e senza... Ma chi ce la fa? Ma allora, cosa vuol dire la professione? Cosa vuol dire capire la professione? Se noi investiamo su quelle cose che crediamo. Per andare a vedere un concerto di Vasco Rossi, quanti soldi spendete? Andiamo avanti. Non sono Vasco Rossi, si vede subito.
L'accento del
freddo. Lo so. Allora, il motto è questo: conoscere per comprendere, scegliere per essere. Quindi vuol dire che dobbiamo scegliere cosa fare.
No, no, qui sta il problema. Dormire, non altro. Morire. Dormire. Dormire. Sognare, forse. Ecco il punto.
Quindi è un sogno essere infermieri? Ma l'invenzione può valere più del reale? Quale società ci aspetta? L'infermiere è nella società. E qual è la società che ci aspetta?
Central Park, affollato di persone con gli occhi sullo schermo di uno smartphone, in attesa che dalle riprese della fotocamera comparisse un mostriciattolo da catturare. È il caso Pokémon Go, un gioco che unisce un fenomeno planetario e la cosiddetta realtà aumentata, vale a dire l'inserimento di particolari virtuali in quel che ci circonda, tutti a caccia di Pikachu e compagni.
Che insegna a noi donne che possiamo migliorare e fare qualunque cosa, e quindi sì, la forza nelle donne. La principessa non c'è più, nessuno sarà mai come lei. Leila vive nel cuore e nell'anima di tutti noi. Ci ha portato nel futuro e oltre. Ci mancherà.
Ma è un'attrice.
Sì.
Voglio dire, questa ci dà l'esempio della vita. Ma stiamo scherziamo. Però se ci ha dato la strada per il futuro, eccola la strada per il futuro. Calcola il PIL, perché l'Europa vuole anche la droga e la prostituzione. Sembra etica sta cosa. Ma l'infermiere può essere migliore della società? Torino, gli infermieri di notte fanno le pulizie. Ma non basta! Avete mai visto un medico che è stato assunto anche per fare le pulizie? E la società si merita l'infermiere. Forse serve un vaccino. Qualcuno avrà pensato, dobbiamo andare a Firenze, non sarebbe male farci il vaccino, no? Quale vaccino? Questo, ho trovato questo che mi sembra. Voglio il vaccino contro il partito.
Perché se uno cerca di essere onesto in una società di disonesti, se uno cerca di essere altruista in una società di egoisti, se uno cerca di non pensare solo all'affermazione di sé ma all'affermazione di valori in una società in cui si dice sei un idiota, devi pensare a te stesso perché i valori non esistono. Questo soggetto potrà ugualmente fare le scelte giuste per realizzare se stesso, per aiutare gli altri, per affermare i valori in cui crede, ma farà una fatica doppia.
Slonersi non è sogno. Continuamente vi dicono ha realizzato i suoi sogni, il sogno della sua vita. Quale sogno? Un progetto è. Noi dobbiamo fare progetti veritieri. E se sogniamo, possiamo sognare anche di essere Napoleone. Cosa vuol dire? Quando parliamo, siamo inflazionati. Le parole hanno bisogno di un contenuto vero. Cos'è l'universo? È uno spazio per riflettere a voce alta, fare cultura, Gli infermieri hanno bisogno di cultura. Quando nasce l'idea? Con il corso di cateterismo. Perché incontrando i colleghi in giro per l'Italia e lavorando nella realtà nell'estremo nord-est, che ad esempio per tutta la sanità italiana vogliono, il governatore più amato è Zaia, quello che ha reso gli infermieri esecutori con la delibera sui tempi minimi di assistenza, no? Come eravamo? Questo, io e Giuliano.
Ha corso la Malsina 2002.
Giuliano Bonzi.
Adesso la difficoltà che noi lavoriamo.
Io partesco. Come si fa a capire se il numero 3 è buono o no? Devo capire se c'è del potere antibiotico residuo nel mio.
Il corso è nato soprattutto per risolvere un problema tecnico. Poi, mano a mano, ci siamo accorti che molte cose che noi facciamo rispondevano non a evidenze scientifiche, la scienza va in questo senso, la sanità va in questo senso, nel effettuare pratiche e assistenza e prestazioni basate sulle evidenze di migliore efficacia per il paziente, ma soprattutto per garantire la sicurezza del paziente.
Beh, la formazione è sicuramente importante perché tutte le nuove tecnologie, quindi i nuovi presidi, hanno bisogno poi di essere diciamo presi in carico, cioè quindi una nuova tecnologia ha bisogno di una formazione per essere portata ad essere utilizzata da tutte le figure professionali che poi accedono a questo tipo di utilizzazione.
Ma soprattutto con l'interazione con i colleghi e col vissuto. E ma vediamo il cammino di sdoversi. Ringraziamo il Collegio di Firenze che ci ha ospitati, che ci ha appoggiati e condiviso fino a aderire al movimento. Ed è una grande cosa. Com'è la struttura? Ci sono i simpatizzanti. poi chi vuole aderire volontariamente aderisce, ma poi c'è un passaggio successivo: chi vuole interagire lo fa per email in un gruppo di discussione per contribuire alla crescita del dibattito, della discussione, per ideare progetti, per, no? E soprattutto c'è il coordinamento, che è quello che si assume l'impegno di portare, di tracciare il solco e di realizzare gli intenti. Non c'è proprietario, ciascuno sente il movimento come proprio. Non c'è un presidente, non c'è niente. Non c'è da pagare nulla. Noi, per fare qualsiasi cosa, per fare questo convegno, questo seminario, per vivere, per lavorare, abbiamo bisogno di parole. Ma le parole devono avere un significato condiviso, perché altrimenti, quando io dico una cosa, qualcuno potrebbe capire un altro significato e quindi non siamo in sintonia. Le parole provengono... A proposito, parlando e chiedendo cos'è slow nursing?
Un infermiere lento è uno che non ha voglia di far niente. Un infermiere lento è uno che non sa lavorare. O che non sa lavorare, comunque è uno che non è messo in una buona visione.
Questo è quello che mi hanno detto a Vicenza, quando ho fatto il corso per Tederino. Cosa pensi? Cioè, quanto tempo ci mette a fare le terapie? No? No? È lungo eterno, no? Ma le parole vengono da lontano, dal mito, dove le cose erano fantasiose, qualsiasi cosa poteva succedere, era meraviglioso, fantastico, non c'era coerenza, c'era del divino in mezzo, c'è di tutto, no? Era tutto non verificabile. Finalmente, con la filosofia, abbiamo raggiunto il logos, la parola, la verifica, la scienza. Noi, se adesso siamo qui come professione e agiamo per evidenze, è perché c'è corrispondenza. Vuol dire che le cose non possono essere contro il principio di contraddizione. Una cosa è quella e non contemporaneamente un'altra, altrimenti c'è confusione. La responsabilità, una parola importante,
dal latino honestas, indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale e trasparente. Si contrappone ai più comuni disvalori nei rapporti umani, quali l'ipocrisia, la menzogna e il segreto.
Nella realtà, quanto incontriamo questa parola? I diritti. Ma come si può avere diritto alla salute se non c'è il diritto fondamentale, che è quello del lavoro? La Costituzione è basata sul, no, basata sul lavoro. Quel diritto non è esaudito? Come può un cittadino pretendere il diritto alla salute? L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. È da cancellare. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48 sono ancora validi, dove ogni individuo ha diritto. Cancelliamolo, no? Ha diritto alla sicurezza, invalidità, cioè voglio dettagli. Osservate queste immagini. Da queste immagini si desume questo: i guardiasala nei musei sono uno per sala, in ospedale gli infermieri non sono uno per sala, quindi i quadri valgono più delle persone. Professione, un'altra parola da... Allora, parliamo dei diritti violati. Gravidanza, cura parenterale, legge 104, malattia, poi c'è stata una polemica anche pubblicata su Repubblica, che ci sono i furbetti della legge 104, di quelli che si allontanano con tutti i mezzi, sono tutti malati, vabbè, o invalidi. Allora, chi concede questi diritti? L'azienda? No. I lavoratori che rimangono concedono i diritti. Chi rimane deve compensare la mancanza, quindi non sono diritti, sono accumulo di lavoro per chi rimane. Quindi cancelliamo la parola diritto. Diritto vuol dire che se ti do 2 ore, 4 ore, 10 ore, 2 giorni, devo assumere una persona che copra quel lavoro lì. Chi parla di così? Chi dice questo? Nessuno. Parlano di furbetti. Intanto i lavoratori diventano sempre più anziani perché alzano l'età pensionabile, e soprattutto nel nostro lavoro che è pesante, se uno è in trincea, chiaro? Non è facile, tiri giù il paziente, no, cade per te, non, vabbè. Ma noi possiamo rivendicare i diritti se in Italia c'è la schiavitù? Usher, no? Non dico... La formazione. ECM. Allora, mi scrive quest'uomo, collega, che dice così: ho intenzione di iscrivermi al corso, che non è un corso, è un convegno, Sloan Helsing di marzo. Mi sapete dire se è già stato accreditato e quanti crediti hanno dato? Questo è interessato al convegno? Andiamo avanti. Una mia collega chiede: ma cosa serve ECM? Cosa ha cambiato nel mio lavoro? Quello che facevo prima lo faccio anche oggi, anzi lo faccio peggio e con meno soddisfazione, perché siamo servizio sempre di meno e con maggiori carichi di lavoro e maggiore rischio di sbagliare. Lo Stato, invece di investire nella formazione per accrescere e migliorare la risposta al bisogno di salute dei cittadini e ridurre il rischio clinico sempre più incombente, obbliga gli infermieri all'ECM lucrandoci. Dei provider. ECM no all'assunzione, carriera bloccata. È un business. ECM. Adesso attenti a questa situazione.
L'infermiere ha responsabilità di
anche se
anche la C. Sì, è ovvio. Di responsabilità.
A piacere.
B. Grazie al utilizzo dell'incident report, gli incidenti aerei si sono ridotti di
Avete vissuto qualcuno di voi in queste cose?
Sì.
E allora vi domando, è una formazione vera?
No.
È una formazione etica?
No.
E perché non vi ribellate?
E come si fa?
E come si fa? Si fa con l'UNESCO. Cioè, voglio dire, perché noi promuoviamo le CM free, non crediti, sì cultura, sì, non racconta punti, ma formazione vera. Le CM guarda solo le firme, se tutto si è adoperato per fare precisamente la burocrazia, i contenuti non li guarda nessuno.
Scusa, posso perché ritiene che non sia una formazione vera? Può tornare indietro con la slide? Ecco, chiede, è una formazione vera, cioè, perché ritiene che non lo sia, cioè non è che la capacità di apprendimento di un concetto deriva dal fatto che una persona venga cercata delle risposte, cioè le risposte sono funzionali alla gestione dei crediti, la formazione è un altro concetto. Secondo me, io esco dal corso, è una formazione vera. Cioè, dal punto di vista del personale, del professionista, è una formazione vera. Dopo c'è l'obbligo delle CM.
E allora perché facciamo i crediti? Se non servono.
Sì, ma è la parte delle CM, che è una non vera, non la formazione.
Sì, scusa, la formazione avviene se ci sono dei CM.
La formazione avviene nel momento in cui una persona si pone in un atteggiamento interrogatorio ed apprende un concetto. Cioè non è che la formazione
è la formazione
ed è la formazione vera.
Una vera.
Vera. Poi ci sono gli SM, per cui è una formazione vera. Questa domanda io rispondo, è probabile che sì, cioè se una persona acquisire o non acquisire gli SM è un secondo discorso legale.
Scusa, l'SM vuole verificare se tu hai acquisito o no quelle cose.
Ma
o no?
No, però alla domanda è una formazione vera?
Vabbè,
per
allora,
quale motivo
posso
non
dire
è vera?
Posso
cioè,
dire
forse è una formazione veritiera, sarebbe diverso.
Allora, scusate, posso chiedere.
È l'insieme che è un meccanismo sbagliato, non è la formazione. Cioè,
nella misura chi fa il corso, teoricamente è in buona fede,
allora,
chi fa un corso con le conoscenze e in coscienza. Chi frequenta il corso teoricamente dovrebbe frequentarlo in coscienza e quindi per apprendere, per tornare a casa più ricchi, ma una certa situazione ci richiede la dimostrazione tramite bollini,
certo,
tramite punteggio.
Però
ma è diverso, nella misura in cui un infermiere si pone in buona fede
in un atteggiamento corretto,
con un atteggiamento corretto, è ovvio che
è
la formazione è vera. Magari forse non è veritiera, cioè c'è chi potrebbe venire a...
Allora, posso chiedere se in questa cosa, nella discussione, noi raccogliamo tutte le discussioni e interattivamente anche quando hai visto tutte le altre cose che possono contribuire a favorire maggiormente il dibattito. Quindi è importante chiarirci le cose e infatti noi siamo qui per chiarirci. Ed è giusto che ciascuno abbia una propria opinione. È giusto. Anzi, sì, è per questo. Allora, andiamo avanti. Noi proponiamo la formazione autentica, svincolata dai punti qualità, che ci facciano pagare come l'abbonamento TV. È legato alla fruizione di quello che vediamo alla televisione? No, è una tassa. Allora, che ci mettano una tassa sulla nostri crediti, paghiamo all'anno anche quello ed è finito, senza avere questo bisogno di fare tanti corsi, e facciamo i corsi veri, senza i punti. Come si fa a capire se un corso è di qualità e un altro no? Solo dei crediti, ma nessuno va a vedere i contenuti, nessuno verifica i contenuti dei corsi ECM, solo le firme, se sono tutto giusto, se hanno... questo è formale. Allora, ma voi sapete che la Federazione Pasvi ha pensato alle competenze avanzate, quindi qual è il nostro futuro? E questa è la tabella. C'è l'approfondimento di competenze e quello di no? Espansione delle competenze. Secondo voi cosa manca qui dentro? Cosa manca? Quale asse manca? C'è un asse che manca? C'è, no? Un'ordinata, ce ne manca una forse. La vedete? Cosa manca?
Che c'è scritto in quell'originale?
Espansione delle conoscenze. Quindi la dirigenza. Questo invece è la clinica. Cosa manca? Il tempo manca. Uno appena viene sfornato dall'università è infermiere. Non sa neanche cosa vuol dire. È il tempo che dà la responsabilità e la competenza. Quando lavori, quando hai la responsabilità piena, assumi e capisci e acquisisci. Quindi così è nell'iperuranio. Ci vuole il tempo per essere infermiere. E questo non è il tempo, noi abbiamo bisogno del tempo per esprimere la nostra professione. Quindi questi sono gli impiegati che non vedono mai i pazienti e questi sono i clinici che sono a contatto con i pazienti.
E dove si incontrano?
Non lo so. Adesso lo dirò, non preoccuparvi, nulla è lasciato al caso. Secondo voi è questo l'infermiere espanso? Un esperto di scrivania?
Professionalità, rispetto della vita, sacrificio. Questo è il mio lavoro, sono un'infermiera, una professionista, ma il mio stipendio e i miei diritti sono soddisfatti.
È un'infermiera questa? Non sembra molto, vero? Questo era uno spot lucinato di qualche anno fa, per la campagna elettorale. Io al presidente avevo scritto, non mi sembra proprio un'infermiera. Ha avuto tanti consensi. Andiamo avanti. Oppure è questo l'infermiere? Si chiama dottor Vanni Sambo, coordinatore. Coordinatore di che? Vediamo. Chirurgia, ortopedia, urologia, ORL, oculistica, servizio sala gessi. Lui ha la competenza di tutti quei reparti. Campagne, no? Sarò io qua a sette reparti. Ma chi è l'infermiere? Ecco che arriviamo al punto. Allora, se guardiamo sul web, quindi la società, sul web Sabatini Colletti dice chi lavora nel settore sanitario, coadiuvando il personale medico nella cura, coadiuvando. Sotto c'è scritto anche questo: chiunque assiste un malato, ci siamo alternati nel fargli da infermiera. Quindi chiunque può farlo. I garzanti, l'operatore sanitario che coadiuva, no? Chi assiste un malato in modo occasionale, non per professione. Quando è tornato a casa la figlia gli ha fatto da infermiera. Quindi chiunque per la società può fare l'infermiera. Quindi come possiamo ottenere riconoscimento da una società che pensa così? Ma parafrasando il filosofo Parmenide, diremo che l'infermiere è, il non infermiere non è. Quindi, chi è secondo voi un pilota? Un pilota è chi guida un'auto da corsa, vero? Chi si può chiamare pilota se c'è uno dietro una scrivania e non guida un'auto? Si chiama pilota? Come si chiama? Impiegato, no? Quindi la domanda è: chi è un infermiere? Chi si prende cura dei pazienti? Si può chiamare infermiere chi è dietro una scrivania e non si prende cura dei pazienti? Coraggio!
No.
Quindi vedete che la logica ci assiste. Si chiama impiegato. Avrà la laurea, avrà il diploma, ma non fa l'infermiere. Uno è quello che fa, non quello che pensa di essere. Intanto il lavoro in corsia è sempre peggio e il personale è sempre di meno, i rischi aumentano, vero? E anche la paura di sbagliare. La regione è, questa è la delibera che Zaia, il migliore presidente delle regioni d'Italia, ha dispensato. Allora, questo significa che le piante organiche vengono decise sui minuti di assistenza. Quindi noi per legge siamo professionisti e contemporaneamente esecutori. Se io non posso usare il tempo che è necessario, ma devo rispondere a dei minuti, non sono professionista. Ma i problemi esistono? Esistono i problemi? O è solo un mio disagio che non riesco ad adattarmi a lavorare sempre peggio? È colpa mia? È colpa mia? L'ESU di Firenze, ma non solo, ma altri danno la possibilità del sostegno psicologico. E infatti lo scopo è di fornire agli infermieri che ne fa richiesta uno spazio di ascolto e di sostegno, magari se serve la psicoterapia con pagamento agevolato. Quindi rendono il problema personale. Il problema del lavoro viene fatto ricadere sulla persona che non sa reagire, non sa adattarsi al mondo reale. Allora, però, se ancora non riusciamo ad adattarci, cosa rimane? Cosa rimane? Rimane il trapianto di testa. Noi infermieri pazzi? A cosa servono linee guida, presidi, lavaggio delle mani? A cosa servono? Se una situazione va male, l'ambiente è sempre più inquinato e dannoso per la salute. Perché devo cambiare io? Invece di cambiare la situazione? Il problema non è solo psicologico o psichiatrico. Il problema è politico. Non confondiamo il burnout, che è un discorso particolare della professione d'aiuto, che si attende tanto di più dalla situazione e scende, cade dalla realtà, e la realtà è quella che è. La morte esiste, no, tutto, bisogna... Ma è la maligna ordinazione del lavoro il problema. Ma chi è responsabile? L'infermiere di questa organizzazione? È il dirigente sanitario o infermieristico che crea questa situazione e che è connivente con la situazione? Edoardo Mangione, un dirigente infermieristico della Lombardia, eccelso perché ha studiato filosofia e la federazione lo usa perché come esempio, no? Di cultura. A un certo punto lui ha inventato l'infermieristica trascendentale. Ha cominciato a dire che la disciplina infermieristica si coltiva attraverso il gesto. Un gesto apre alla trascendenza del possibile. Mentre sta compiendo un gesto di assistenza infermieristica, anche il più banale, l'infermiere ha messo in moto il mondo. Quindi, per lui, Aristotele aveva torto. Non è il motore immobile che muove il mondo, ma il gesto infermieristico. Bisogna riscrivere i manuali di filosofia.
Ma quale?
Finalmente l'infermiere metafisico, dove non più affanni per competenze, mansioni improprie, sfruttamento, rischio clinico, ipocrisia, disonestà, profitto non affare. No, un mondo iperuranico dove acquetarsi e trovare conforto. Paese dove l'infermiere deve laurearsi, invece il ministro della sanità a suo ministero. Da un forum scrive così: per i panoloni e il vitto e i campanelli ci sono gli os. Non ha senso laurearsi per fare i manovali.
Un dottore
se l'infermiere, in quanto professionista, non è più disposto a fare. I bisogni dei pazienti però non cambiano e continuano ad alimentarsi, quindi qualcuno dovrà distribuire il vitto quando addirittura non imboccarlo. I pazienti continuano ad evacuare, ne consegue qualcuno dovrà accompagnarli in bagno e assisterli. Continuano poi ad avere bisogno di igiene e qualcuno dovrà anche rispondere ai campanelli e portare padelle e pappagalli. Questo per ora la causa degli os, dicono. Però se gli os diventano più umani e più conoscitori del paziente, diventano meglio di noi. Come facciamo a capire il paziente se non lo vediamo? Questo su LinkedIn mi ha colpito. Matteo Geraci, infermiere professionale os, operatore libero professionista. È un os libero professionista. Allora io, curioso, gli ho chiesto: ciao Matteo, perché dopo l'infermiera hai fatto il corso OS? Nel profilo c'è scritto così. E lui mi ha detto: ciao, nella realtà in cui lavoro, se non fossi anche OS, non lavorerei. Lui è della parte giù, vicino a Crotone, capito? Allora, poi è tutta onestà, il corso mi ha dato molto, quindi più dell'infermiere gli ha dato. Quindi gli infermieri hanno sbagliato strada, se l'OS dà più arricchimento. Tu pensi possa essersi un medico che per la garanzia di lavorare ha studiato da OS o da infermiere? Quanti medici hanno studiato anche da OS infermiere per lavorare? E più infermiere, chi lavora in area critica o chi lavora in geriatria in SA?
Perché soltanto se c'è in un'atmosfera forte, di pensiero forte, di orgoglio, si attraggono nuovi giovani. I nuovi giovani che escono dalle scuole si devono pensare ad andare a lavorare nelle strutture per anziani, ma anche un reparto ospedale per anziani, trovavi soltanto gente frustrata, annoiata, gente che considera una perdita o una diminuzione lavorare con gli anziani, certo che non verranno mai i giovani migliori. Quindi abbiamo noi una responsabilità personale, avete tutti voi qui presenti in questa sala, visto che rappresentate un'elite nel campo di quelli che lavorano con gli anziani, avete anche questo dovere, oltre a tutti gli altri, di far vedere che avete l'orgoglio di quello che fate, che sapete di essere all'interno di un gruppo sociale che produce salute, produce benessere con capacità elevate, che avete una cultura di alto livello, che avete la capacità di elaborare qualche cosa di nuovo anche per il domani. E allora i giovani vengono, fino a che noi non avremo tra i medici, tra gli infermieri, tra gli altri operatori geriatrici, della gente bella, delle belle ragazze, degli uomini eleganti, eccetera, saranno sempre perdenti. Però non essere solo in pediatria le infermiere belle, devono essere anche in geriatria.
Una volta era così, La professione medica.
Voi mi chiedete se esercito la medicina, se questo significa aprire la porta a chi ha bisogno, a chi è sofferente. Accudirlo, ascoltarlo, mettergli un panno freddo in fronte finché la febbre si abbassa. Se è questo fare il medico, se è questo curare un paziente, allora mi dichiaro colpevole, signore. Signore, io voglio fare il medico con tutto il mio cuore.
Scusate, ma avete mai visto un medico che mette una pezza fredda sul paziente? Ma di chi sta parlando? Sta parlando di questo.
E coltivate l'amicizia di quelle stupende persone che vedete in fondo all'aula, infermiere che possono insegnarvi, stanno con la gente tutti i giorni, fra sangue e merda, e hanno un patrimonio di conoscenza da dividere con voi.
Non era un medico, era un clown, è diverso. I medici non sono così. Mentre nel 2016, cosa succede? Questo è il convegno che hanno organizzato a Venezia, all'Ateneo Veneto, due giorni. Io ci sono stato. Quanti infermieri hanno parlato? Continuamente i relatori hanno parlato della interattività, della multiprofessionalità, dell'importanza dell'infermiere a domicilio per prevenire. Quanti infermieri hanno parlato in due giorni?
Nessuno.
Bravo, come avete capito? Allora, c'era solo una moderatrice che ha parlato proprio due parole in un corso di Padova a Milano. Voglio dire, questi sono i medici che parlano di cure primarie. Ma qualche tempo fa facevo il promotore, poi c'è stato un disguido con Cartabellotta, perché sai, la realtà non è mai come appare. Ma poi mi domando questo: perché dobbiamo salvare il servizio sanitario? E quale servizio sanitario dobbiamo salvare? Se ce ne sono 20, ogni regione ha un servizio sanitario differente. Nel mio Veneto, esempio, vogliono prenderlo da esempio per tutte le regioni come modello di sanità. I voti agli infermieri li danno i medici, i primari. Chiaro?
A base di voti.
Da sempre! Perché diversi anni fa io ho contestato, due anni fa mia moglie è andata in pensione, ha lavorato 3 mesi del 2015, Gli è arrivato perché ci sono i compensi delle... Chi ha firmato la valutazione? Tre medici, neanche un infermiere. Non cambia niente. Ma il servizio sanitario è pubblico o privato, secondo voi? In Italia abbiamo un servizio sanitario pubblico o privato? Coraggio!
Privato.
Ah sì? Allora lo butto via, non credevo di che fosse così. Allora, ma l'infermiere di famiglia, comunità, quartiere, che adesso vogliono un nome, è pubblico o privato? Perché allora il medico di famiglia è privato? Il medico di famiglia, che è la base del sistema sanitario, è un imprenditore privato, convenzionato con il servizio sanitario, che nel convegno che avete parlato, che avete visto, ha prospettato di incrementare l'anamnesi e la visita con l'ecografia, che non potrà refertare perché non è indicato, però la mette come completamento dell'esame obiettivo, come usasse il fonendoscopio. È uno strumento, io scrivo cosa ho visto e vuole più soldi dalla regione, capito? Questo sono, capito?
Perché?
Perché? Qualche differenza. Allora, tutti i dottori medici sono dirigenti. Io mi ricordo che quando lavoravo negli anni 70 i medici erano il primario, l'aiuto e tutti gli assistenti. A un certo punto hanno ricattato, hanno detto: vuoi che facciamo le dimissioni? E che al contratto sono diventati tutti dirigenti. Non hanno fatto nessun master per diventare dirigenti, nessun master. Mentre gli infermieri sono pochi dirigenti, no? Vediamo un'altra. Il dottore medico può fare la professione, il dottore infermiere no. Turni massacranti, adesso c'è tutta una voce continuamente, violazione della legge 161, i sindacati medici si ribellano, turni massacranti. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia ha scritto sul quotidiano Sanità il romanticismo. Il dottore romantico, anche questo turno sta per finire, ma sembra appena cominciato. Sono le gambe e gli occhi che te lo ricordano, le prime sono pesanti come la pietra, gli occhi ti bruciano perché in pratica sei in piedi da 24 ore, visto che è residuale il tempo che hai dormito al pomeriggio, vieni prima di andare là fuori. Cioè, il dottor Mason della Cittadella, di Cronin, no? Ma vediamo la realtà. Com'è il turno di chiamata? Il dottore medico è in attesa di chiamata. Il dottore infermiere fa assistenza attiva ai pazienti. Però il dottore medico ha un letto per dormire.
Io lo vederei. Ma non lo
vedo. Vero?
Sede là.
Vero?
Vero? Non lo fa nemmeno.
Vero, andiamo avanti. Poi, fantasia? No. Questo è Sanità Salento. Il paziente ricoverato è una stanza al medico. I familiari non riescono a aprire un'ambulanza e si vedono costretti a lasciarlo nella stanza al medico che trascorre il turno di notte in simpatica compagnia. Ci sono fatto una partita a caso. Ma se paragoniamo un reparto a una nave, chi è responsabile, che dovrebbe essere l'ultimo a abbandonare il posto?
Il
medico, giusto? Che lo sostituisce al primario, il medico. Potremmo allora dire, e qui c'era l'audio del dischettino: torni a bordo, cazzo, con 100 pazienti da c'era, non si sente là. Allora, ecco, capito? Questo è, no, c'è una nave. Molti anni fa, allora, prima della laurea, prima del diploma, lavoravo in corsia, era di notte, c'era un paziente e dico: io sto lavorando, il medico sta dormendo. E lui mi dice: vabbè, ma lui ha studiato, sa. Sì, anche io ho studiato, magari mi danno un letto più piccolo, voglio dire. Altra parola, responsabilità. un dirigente di direttore di dipartimento. Si limiti ai suoi compiti. Lei non è pagata per pensare.
Già.
Un coordinatore infermieristico. Qui si lavora, non si fa filosofia, quindi non si deve pensare. Quindi, se non si deve pensare, non c'è responsabilità. Se non penso, come posso essere responsabile?
Attenzione, la parola lavoro, che vuole una grossa tradizione, un grosso valore, diventa una parola equivoca in un contesto del genere, perché se il lavoro diventa la perfetta esecuzione di un ordine, dove tu sei responsabilizzato dalle conseguenze che vengono a partire da quell'azione, si crea un'irresponsabilità generalizzata. Anche ancora Gunther Anders ha scritto una lettera al pilota che aveva sganciato la bomba su Hiroshima e gli aveva chiesto cosa aveva provato, e la sua risposta è stata: nothing, that was my job, niente, questo era il mio lavoro. Qual era il suo lavoro? Il suo lavoro era di essere preciso. Lui era un buon pilota perché era preciso, le conseguenze non lo riguardavano. Non so, cioè andiamo nel Bresciano dove si costruiscono le mine anti-uomo, come le chiamiamo questi che le costruiscono? Operai, delinquenti. Io li chiamo ancora operai perché se gli si offre un'altra opportunità di lavoro, magari con un aumento di stipendio, trasmigrano tranquillamente. Ma in che cosa consiste l'essere buono o cattivo operaio? Nel far bene quel lavoro lì, nell'essere preciso e nel mettere le spolette. Le conseguenze non sono di loro competenza.
Ma la responsabilità è umana, è umana. Per questo vi dico che il mito non ci ha abbandonati. Allora, il 2012 sono andato a Cagliari a fare il corso di pediatria nell'aula magna dell'ospedale oncologico Busico. Nell'attesa di iniziare il corso, giro attorno alla sala e vedo attaccato alla parete questa cosa. Preghiera. All'inizio di questo nostro lavoro, noi ti preghiamo, Signore, perché tu tenga lontani da noi gli umani, perché in noi non ci sia egoismo, ma spirito di uomini buoni, perché questo istituto sia l'uomo. Le parole degne dell'uomo. Ed erano scritte nel 72 per l'inaugurazione di questo ospedale. Ho pensato, sarà stato un cardinale che ha benedetto il luogo. Guardo bene e c'è scritto: noi ti preghiamo, Signore, perché tu tenga lontani da noi gli errori umani. Firmato professor Alberto Pellegrini. Quindi uno scienziato prega per evitare gli errori umani. E il rischio clinico? Ma allora, se Dio non è attento in quel momento, io commetto un errore, è colpa mia?
Voi sapete che c'è il decreto rischio clinico, l'hanno appena approvato, ma anche la Camera. Quindi non si parla più se si seguono le linee guida, giusto? Allora, resta così, magari è stato cambiato qualcosa, però questo di qualche mese fa, no? I professionisti che si attengono alle buone pratiche non hanno più la colpa grave. Esclusa colpa grave se le raccomandazioni le ha osservate. Allora, è tutto buono? Chi è che dà le raccomandazioni? Le società scientifiche, no? Loro dicono cosa è giusto, cosa non è giusto. Vediamo questa cosa. Allora, prevenire le infezioni. Allora, secondo voi il cateterismo vescicale è una manovra sterile? Coraggio? Sì o no? No. Allora, qui non c'è, o c'è o non è. Perché?
Dipende anche dall'uomo.
Dipende dal luogo. dove siamo cambia la procedura.
Scusi, ti ho spiegato male, c'è un cateterismo domiciliare usato da una persona, magari di testare la testina pulita.
Scusa, cateterismo è una procedura sterile ovunque siate. Ovunque siate. A parte le Marche, che hanno fatto un protocollo per i pazienti a domicilio, e quelli in ospedale. Per i pazienti a domicilio hanno decretato pulito. Quindi vedete che ci sono 20 Italie, 20 servizi sanitari. Allora, sentiamo, uno dice, a un corso ci ha detto questo, un urologo mi ha detto che serve un po' sterile. Come? Quando?
Serve o non serve, non esiste come.
Eh?
Può essere o non essere
sterile? No, c'è anche un po' sterile. No, ma
insomma.
Allora, non servono i guanti sterili.
Scusa, il problema è che gli ha detto l'urologo che è un po' sterile.
Non è finito, no, non anticipare il slide.
Sono 10 e 20, mi sembrava.
Perché allora mi deturpi la presentazione. Allora andiamo avanti. Al convegno nazionale di un'associazione di urologi, che aveva 4 giorni di convegno, hanno regalato un giorno agli infermieri che sono convenuti da tutta Italia. Con menù, io e Giuliano ci hanno dato un'ora e abbiamo presentato una cosa. Poi chi moderava, che naturalmente era un, non si pensa ad andarsi soli, e precisamente un primario, dice così.
Da buon vecchio urologo ho notato alcune cose che potrebbero essere discutibili. Per esempio, lascerei questo messaggio, che vale per tutti, vale per i medici come per gli infermieri: la prima anestesia e la prima prevenzione delle infezioni delle vie urinarie non è nel gel lubrificante, non è nella preparazione tanto delle vostre mani, quanto del vostro buon senso di come usate il catetere. Questo vale per il medico come per l'infermiere, perché se in ogni caso il film di protezione della membrana della mucosa uretrale non viene danneggiato, non ci sarà un'infezione delle vie urinarie.
Così parlò Zarathustra. Il problema dove è stato? Non quello che diceva lui. Allora, il problema non è questo, il problema è stato questi i 200 infermieri che erano lì, cosa hanno detto? Hanno applaudito. Questo è il problema. Questo è il problema. Che quando parla il medico tutti vengono da là. È la vanità. Allora, ma non basta, a un corso per infermieri dell'US 12 Nord-Est, un medico loro dice queste cose.
Allora, il catetere sterile pulito sono due cose differenti. Quando facciamo un catetere più sterile, si potrebbe fare in sala operatoria.
No, non è così.
Con un metallo all'interno delle strutture della metallina, delle
condizioni
di quello che noi facciamo con i guanti sterili, facendo un catetere di grande impara in una procedura, è un cateterismo pulito.
È un cateterismo pulito quello che fa tenere parti? No, ma è via di testa, è via di testa. Sentite questo, allora, se non c'ero io, loro andavano a casa.
Anche adesso abbiamo visto che sulla sterilità abbiamo dei concetti un po' strani. Per quello che la dottoressa pensava fosse un cateterismo pulito, solo in sala operatoria si fa sterile, perché tutto è sterile in sala operatoria, fuori non si fa nessuna cosa sterile, lavoriamo male. Quindi siamo noi che portiamo le infezioni, perché lavoriamo male? Perché bisogna prendere un cateterismo, portarli in sala operatoria. Adesso vogliamo un cateterismo sterile.
E allora questo vi fa capire, se il vecchio Bacucco urologo pensava così, questa appena sfornata da Padova dice così, ma da dove nasce? Poi succede che la linea guida del 2015 della Società Italiana di Urologia recita così. recita così: possibili fattori di rischio all'insorgenza di un'infezione delle vie urinarie. Il posizionamento del catetere alla fuori della sonda. Quindi il circolo è fatto. Quindi se noi facciamo un cateterismo fuori della salvatoria, le linee guida della società italiana non ci copre. Capito? Quindi allora il significato è che noi dobbiamo mettere tutti i cateteri in sala operatoria, anche i pazienti che sono a casa. Capite? Allora quel decreto nasce già sbagliato, perché sono autoreferenziali le società scientifiche.
Ma chi l'ha fatto da fare questo?
È il Parlamento!
La legge va bene. È l'incoerenza con gli strumenti, dice, quindi dovremmo riostruire gli strumenti probabilmente.
Perché la legge dice che se tu segui le linee guida, non sei. Però le linee guida dicono che non puoi fare il cateterismo fuori dalla sala operatoria.
Ma questa è una linea guida? Oppure
è, solo è la linea guida della Società Italiana di Urologia del 2015, scaricatela ed è così. Quindi, grazie ai senatori, ma il perché o medico? Perché gli infermieri devono dare le terapie? Perché devono prescrivere? Come fa il paziente a distinguere fra il medico e un infermiere? Che confusione è? Che l'infermiere prescrive 10 farmaci e il medico 100? Come si fa a capire? Allora, la Sara Patruzzo, intanto, come possiamo confondere la responsabilità di garantire con la responsabilità di decidere? Già adesso abbiamo una grossa responsabilità. Se il medico sbaglia di scrivere, il medico infermiere venga a lei lo stesso perché non è stato attento a correggere quello che prescrive il medico. Ma siamo pazzi? Ognuno deve assumersi il suo peso, no? Se sbaglia a scrivere, è lui che ha sbagliato. È vero che devo controllare, ma non devo pagare io, deve pagare chi ha scritto. Questo succede, c'è stata una sentenza su questa cosa.
Io su questo, dopo.
Andiamo avanti, dopo. Poi, se l'infermiere voleva fare diagnosi, perché non ha studiato medicina? Sarà Patruzzo. Dice, no, ognuno deve fare il suo. Il New York Times. Gli infermieri non sono dottori. Una bella suggestione. Alberto Madricato, filosofo. L'infermiere per un verso un esecutore, per un altro un interprete dotato di conoscenze esperienziali ottenute nel contatto diretto col singolo paziente. L'infermiere, nella sua peculiarità, è un conoscitore di singolarità. La sua competenza empirica si arricchisce via via dal punto di vista della preparazione teorica e tende a confondersi ad infinitum con quella del medico. Da questo punto di vista l'infermiere può considerarsi una figura transitoria. In prospettiva tutti saranno medici. Non vi tengo i medici, eh? Oh. D'altra parte, all'infinito anche tutti i medici diventeranno infermieri. Dovranno acquisire quel sapere di prossimità, quel contatto con la singolarità che è dell'infermiere. Non vi tengo i medici. Una medicina completamente singolarizzata è una medicina nella quale non c'è più distinzione tra medico e infermiere. È pura utopia. Chiaro?
Filosofo.
È un filosofo. Allora, dalla Leopolda.
Allora, noi abbiamo conquistato sulla carta l'autonomia, che secondo me è un valore importantissimo. Stamattina, oggi quando sono arrivato, ho sentito un pezzo di relazione che diceva: ma sta storia della leadership bisogna superarla, si può anche pensare a delle leadership multiple. Non c'è bisogno. Nel momento in cui io sostituisco i rapporti di ausiliarietà tra professioni, rapporti di ausiliarietà di fatto, lasciamo perdere la teoria, li sostituisco con delle relazioni tra autonomie, io ho fatto delle relazioni tra leadership. C'è un'altra via che io chiamo cambiamento, cambio la professione dell'infermiere, cambio l'organizzazione del lavoro, cambio le forme storiche di cooperazione, cambio i percorsi formativi, cambio le modalità di operare, impegnandomi che alla fine ho un risultato che va bene a te come governo, va bene al malato come malato e va bene a me come operatore, perché voglio pure essere pagato in tutta sta storia, no? La società reciproca è molto semplice, eh? È semplice perché l'infermiere ausilio, sapete cos'è? Vuol dire completamento, l'infermiere completa il medico, ma il medico completa l'infermiere, quindi vuol dire quello che non funziona è se solo uno dei due è ausiliario, questo che non funziona, ma se io rinnovo questo rapporto allora cambia il terreno di confronto. Per chiunque abbia un rapporto diretto con il malato è di sostituire il condottiere con l'autore. L'autore chi è? Autonomia, responsabilità e mi faccio misurare su dei risultati che negozio. Fino adesso io sono pagato per compiti e finché sarò pagato per compiti avrò certi problemi.
La nostra competenza è il prendersi cura dei pazienti. Ma secondo voi è questa? È questo l'assistenza del servizio sanitario? Attenti, sentite cosa dice la Presidente.
E quando alle 8 di sera sostituisce un catetere vescicale di una persona che ha domicilio e il familiare che sente questa persona chiama il suo amico e il medico risponde portalo in ospedale e mi dice puoi venire a vederlo perché il medico mi ha detto che lo posso solo portare in ospedale, ma io non lo voglio portare in pronto soccorso perché se lo porto in pronto soccorso al di là del fatto che non è prioritario quindi stiamo perdendo un sacco di tempo. Dopodiché qualcuno lo visita, dopodiché troveranno sicuramente, perché ha mille cose, ha mille acciacchi, troveranno sicuramente un motivo per ricoverarlo, più una medicina, perché doveva ricoverarlo per una medicina. Dopodiché la medicina se non previene e quindi poi peraltro sarà svalutato da tutto il traffico, non dormirà di notte, starà sveglio di notte, si agita, quindi dopo me lo siedono perché vogliono farlo dormire, ma dopo succede che dorme di giorno e sta sveglio di notte. Questo è il racconto di un familiare. E dopo magari mi cambio il catetere per l'altro tempo le punte di pressione delle urinarie e io anche che condizioni ho fatto a casa, io non lo voglio portare in pronto soccorso, ma la persona alle 8 di sera del venerdì dove va? Dove va? Il problema è che fuori dall'ospedale, quando il cittadino simbolicamente suona il campanello, beh, deve avere la risposta che è in ospedale. Questa è la vera vittoria per il sistema sanitario tutto e per tutti i professionisti che vi lavorano e soprattutto per noi infermieri.
Lombardia, hanno distrutto l'assistenza domiciliare tanti anni fa con il voucher che adesso vi danno, ma molti anni fa hanno distrutto l'assistenza domiciliare. Devi portare i pazienti in un soccorso. Dov'è l'assistenza domiciliare? Questa deve essere l'assistenza. L'assistenza oncologica domiciliare che viene misurata a ogni singolo paziente. Ma guarda strano, sono volontari, convenzionati con la USL. 100 pazienti solo. Privata, volontari. Questa deve essere il modo di assistere i pazienti. A casa, invece di riempire i pronto soccorsi. I pazienti anziani aumentano sempre di più. Cosa aspetti che ti arrivano? Aspetta, siamo pazzi. E vediamo la prevenzione fra presidi e terapia. Antibiotici e gli allevamenti, rischi per la nostra salute. Stiamo perdendo la guerra con gli antibiotici. La peste, 80.000 vittime.
Figlia della Bastiglia, figlia della Bastiglia, sienta a me.
Allora, le linee guida dicono procedura deve essere asettica con materiali estetici del cateterismo, no? Mio padre ha infezioni urinarie, utilizza sacchera di urina e non sterile, ho chiesto la fornitura, mi è stato detto che il servizio sanitario con prontuario prevede le sacche non sterili. Bella prevenzione, no? Allora, quindi il paziente a domicilio del catetere sterile e ha la sacchera con le urine non sterile. Coma 22, conoscete? È un libro degli anni 70, hanno fatto anche un film, Di cosa racconta? Racconta delle missioni di volo che si faceva nel Mediterraneo, non per gli alleati, però sono sempre più rischiosi. E quindi i piloti devono rischiare la vita. Io mi ho malato, non c'era la legge 94, però no, e dovevano farsi la visita, no, controllo. Però c'era il comma 22. E il comma 22 recitava così. Chi è pazzo può chiedere di essere esentato dalle missioni di volo. Però chi chiede di essere esentato non è un vero pazzo, perché capisce il pericolo. Cosa c'entra con la prevenzione di infezioni? Eccola qua. Allora, il paziente può richiedere sacche sterili, ma non le può avere, perché il nomenclatore sanitario del Ministero della Salute prevede le sacche non sterili a domicilio. Non è il comma 22? È uguale. Andiamo avanti. Allora, ma la responsabilità? Allora, l'articolo 3 del codice dice che noi dobbiamo prenderci cura. E si impegna a tutelare l'attività di prevenzione, ma c'è anche la responsabilità penale, perché Luca Benci nell'atto di indirizzo a Nibbio dice esattamente che se tu non agisci e per prevenire un evento che sia l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionare. Chiaro? Andiamo avanti. Quindi io e Giuliano nel 2009 abbiamo scritto alla federazione, se era giusto, se era deontologico. Poi anche abbiamo fatto un appello a tutti i 103 collegi e la federazione ha chiesto, non sapeva come districarsi, ha chiesto al Ministero della Salute cosa succede, cosa ha fatto il Ministero della Salute. Intanto qual è stata la risposta? Allora, intanto abbiamo i negazionisti, no? O gli ignoranti, perché sono due categorie che possono rispondere a questo quesito. Vediamo. Allora, il Ministero della Salute dice: non è vero che il Ministero erro le sacche non sterili, la responsabilità del medico prescrittore. Ma se il medico prescrittore osserva il nomenclatore, non può prescrivere altro. L'utilizzo di sacche non sterili è da considerarsi residuale. Non si usa più. Allora, presidente GITIC, infermieri italiani di cardiologia, noi abbiamo chiesto di fare una comunicazione al convegno, no? E lei ci ha risposto: il comitato direttivo non può accettare la nostra presentazione perché non è inerente all'ambito cardiologico. Quindi cardiologia, cardiochirurgia vascolare, non si usa il catetere. No, non si usa, vero? Cioè, voglio dire, andiamo avanti. Non basta. Cinzia San Severino, manager forever, prenditi cura di te in sole 9 giorni, libera delle tossine. Vedete, cosa c'entra? C'entra perché intanto questa è ancora manager di wellness? No, è consigliere di Pasvi di Torino. Ah, beh. Per caso, intanto cosa ci fa un manager di wellness in un collegio? Intanto, i passi. Ma poi, nel 2011 lei era presidente della IURO. E guarda caso, risponde così all'appello. Qualche sporadica clinica adotta ancora sacche non sterili. E non farò nulla per avallare ciò che voi scrivete. Associazione Italiana di Infermieri di Urologia Ospedaliera. Capite? Quindi quasi una società scientifica insieme con gli urologi, detta le leggi, no? Andiamo avanti. La Simbios e la Nibbio non hanno risposto. Allora, e la Federazione Pasvi? Eccola che ci ha tranquillizzato. La presidente ha detto, la ex presidente, senatrice del, no? della Repubblica Italiana, il parere espresso dal Ministero offre tutte le indicazioni che un professionista può ben utilizzare per raggiungere gli obiettivi professionali posti a vantaggio dei propri pazienti. È una risposta etica? Ma non poteva inimicarsi il potere di palazzo perché voleva diventare senatrice. E infatti è diventata senatrice, no? Ma guardiamo le evidenze, noi dobbiamo dare le evidenze, no? Allora le evidenze dicono, se andate sul web, innumerevoli delibere di ASL, aziende ospedaliere, vi acquisto di centinaia di sacche in ostello. Cosa ne fanno? Se ne è residuale? Eccole qua, no? Vedete? Urine con 70.000 non sterili, vedete? E sterili 2.000. Ma non basta, vedete questi? Allora, sterili singole 8.000 pezzi. Cagliari è questo, sacche non sterili con 240.000, 320.000, anche le pecore hanno messo il catetere. Ma adesso notate questa miniatura. Nella incanto, no, per l'asta, per comporre a partecipare alla gara d'appalto, c'era questa cosa qui: connessione asettica. Come può essere una connessione asettica su un presidio non sterile? Come può essere asettica? È un ossimoro. Cioè, voglio dire, le voci della realtà, gli infermieri che lavorano nei reparti di degenza continuano a distribuire sacche non sterili. Mai ho avuto la possibilità di vedere una sacca sterile. Non abbiamo sacche sterili. Questa è la realtà. Perché poi il problema è che a domicilio non sono sterili perché sono sacrificate. Ma in ospedale quante sacche sono sterili o no? In quanti ospedali?
Nella rimazione dovrebbe essere sterile.
L'animazione è bella, tu puoi morire sterile e a te parti puoi morire anche infettato, vero? Allora, poi ci sono gli indifferenti, quelli che non te ne frega niente, e infatti è questo quesito Nino Cartapellotta, presidente Fondazione Gimbe, che noi siamo per la cultura della salute, no? Allora eccolo qua, e gli dico, il ministero prevede sacche di ostelli per i pazienti a domicilio, ma poi le troviamo anche negli ospedali, soprattutto al sud. Allora, e gli chiedo, cosa ne pensa Gimbe? E lui mi risponde così soavemente: Gimbe non pensa, ma verifica su dati oggettivi. Allora, e io gli chiedo, ma perché non è mai intervenuta sul problema, se è un problema, no? E lui dice, non è una nostra priorità.
Perché?
Perché? 34 anni che c'è le linee guida dell'81. Voglio dire, non è la priorità. Ritorniamo alla realtà. Purtroppo, come mia figlia portatore di catetri, mi scontro questo problema, sa che lui... Vabbè. Perché l'ordine professionale non agisce per correggere la situazione? È deontologico? Sì. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. Intanto le associazioni mediche e l'ordine dei medici denunciano i bisturi che non tagliano. Loro sì, lo denunciano. La buona pratica dice che le linee guida dell'Emilia Romagna, che è la nostra linea guida, che dice questo: l'inserimento deve essere a permanenza sterile e asettico. Se facciamo un cateterismo intermittente è indicata conveniente la pulita. Quindi ogni comportamento contrario è da considerare sbagliato, giusto? No, presidente, nuova richiesta. Gennaio 2012. 16. Sì, scusate, 16. Ho chiesto di nuovo cosa ne pensa. E l'ho invitata a Zelarino. Non è venuta e non ha risposto. No, non ha risposto. Però alla Leopolda Eccolo qua.
La nostra deontologia ci dice che noi vogliamo per il bene dello Stato. Quindi la gente, l'infermiera è sostanzialmente un agente morale del cittadino, che è colui che si fa interprete dei propri bisogni, delle proprie necessità, e le porta al sistema organizzativo e le media al sistema organizzativo. Il codice deontologico non è per l'infermiera, così chiariamo una volta per tutto. Per tutto. Il codice deontologico è per i cittadini.
Che fanno
l'infermiera? Che i cittadini. E si aspettano un certo comportamento professionale da parte degli infermieri. Si aspettano che gli infermieri facciano determinate cose, da garantire la continuità informativa, alla comunicazione, alla relazione col paziente, alla possibilità di manifestare le proprie scelte, alla possibilità di sentirsi preso in carico e cura, anche quando ci sono avverse condizioni organizzative e quant'altro. Quindi, posto che il codice deontologico è per il cittadino e non per l'infermiere. Il nostro codice deontologico però ci deve anche dire come ci dobbiamo comportare, perché è quello che poi il cittadino si aspetta come comportamento.
È vero, però il cittadino si attende da noi che ci comportiamo. Infatti abbiamo denunciato la carenza. 9 dicembre ho mandato un nuovo appello. Risponderà? Non lo so. Allora, stiamo arrivando alla fine, un periodo di inganno universale gira la verità un atto sovversivo. Orwell.
Ho la sensazione che l'intera la verità sia qualcosa che paghi. Questo fa mettere paura chiunque a dire la verità. Non ciò che non sia la verità, e non puoi chiedere al solo essere vuoi.
E adesso, per concludere, non abbiamo bisogno di chissà quali grandi cose o grandi uomini, solo gente onesta. E voglio chiudere con questa Ilaria Capua, che è una virologa anche accusata di aver contrabbandato il virus, quindi è emigrata in America ed è il suo dirigente di un centro di ricerca in America. A Piazza San Marco hanno consegnato le lauree, no? E lei ha lasciato un pezzettino di questo.
Chiudo! Urlandovi, urlandovi, che il motore del cambiamento dovete essere voi e che le consuetudini del passato, per molti versi, non sono attuali per una classe dirigente competitiva che deve agire nel mondo globalizzato. Vi voglio urlare che dovete ragionare fuori dagli schemi, imparando a riconoscere i no che vi castrano e usando con forza i no, i vostri no, che liberano energia e che vi permetteranno di essere dei professionisti di successo. Perché solo così noi tutti, tutta questa piazza, potrà sperare in un'Italia con la I maiuscola. Grazie ragazzi.
Adesso vi presento parte dello Snowmercy, Walter, Anna, Concetta e Marcella e Danilo, che nonostante sia presidente fa parte del tema.
È un dolore.
Vi lascio questa motivazione di una collega che ho chiesto che legga la sua motivazione perché in slow nursing.
Ciao Luciano, quando chiedi quale motivazione ci ha portato ad aderire a questo movimento, io personalmente ti rispondo con estrema semplicità. Io credo nella professione e ci crederò sempre. Ho letto anche tutti i contributi e devo dire che mi sono riossigenata di competenza, di professionalità, di motivazione. Sono convinta che ci sono davvero tanti, tantissimi infermieri, tantissimi colleghi straordinari che credono nella loro professione con passione e che sono anche pronti a mettersi in gioco, sono pronti a cambiare logica, hanno idee, hanno energie. energie, hanno sogni e soprattutto hanno cultura.
Grazie. Adesso parlerà Barbara.